per capire il procedimento legislativo bisogna innanzitutto spiegare la struttura del Parlamento. Voi sapete che in Italia vige il principio bicamerale. Il sistema bicamerale è un sistema diffusissimo nel mondo. Diciamo che probabilmente è anche il sistema prevalente. Sono più i regimi costituzionali a Parlamento bicamerale che a Parlamento monocamerale. E questo ha delle spiegazioni di diverso tipo. Diciamo che le spiegazioni sono essenzialmente di tre tipi. Una di tipo sociale, una di tipo della forma di governo, scusate, di forma di Stato, e il terzo è per un motivo di prudenza. Non saprei come metterlo meglio. Non è molto bella come spiegazione, ma mi serve per introdurvi tre ipotesi diverse, storiche, ma ancora presenti, di parlamenti bicamerali. Il bicameralismo di tipo sociale è il classico bicameralismo dell'Ottocento. E l'esempio più noto è il bicameralismo inglese. In Inghilterra esiste The House of Lords, che è la Camera non elettiva, ma dove siedono dei signori, veramente, praticamente signori che si chiamano Lord, i quali sono lì per diritto divino essenzialmente, per un principio ereditario, per nomina della regina, cioè per meriti in parte ereditari e in parte dovuti a un sistema di riconoscimento. È la Camera dei Nobili. In origine tutte le costituzioni europee avevano una struttura bicamerale per questa ragione. Per questa ragione, perché nella forma di Stato costituzionale dell'Ottocento il Parlamento rappresentava una grande alleanza attraverso di una Camera che rappresentava la nobiltà e di una Camera che rappresentava ceti borghesi, alto borghesi, che avevano una rappresentanza elettiva ma censitaria, cioè una Camera che rappresentava gli stati proprietari, diciamo, per le ragioni che vi ho già illustrato. E tramite il consenso di questi due corpi sociali e l'approvazione del re si formava la volontà generale. Per cui tutti i parlamenti dell'Ottocento avevano una Camera che rappresentava un principio, diciamo, di selezione nobiliare. Anche il Senato del Regno d'Italia era in parte così. Poi accanto ai senatori di estrazione nobiliare si è formato una componente di senatori di nomina regia, cioè di persone che il re nominava il Senato perché avevano particolari meriti. Per esempio essere molto amici del re, era un grande merito. Oppure avere avuto particolare merito, non riesco a trovarsi, no, non mi dispiace. Questo è rimasto ancora oggi, questo effetto che ancora oggi nel nostro Senato ci sono cinque signori nominati dal Presidente della Repubblica a vita, senatori a vita, e questa è una come dire, l'eredità di una lunga tradizione per cui il re, così come nomina i nobili, nomina anche i senatori per dare un riconoscimento a questi personaggi. Bene, è ovvio che questa forma di rappresentanza per ceti è assolutamente superata. Oggi non è più riscontrabile, se non in Inghilterra, dove però tra l'altro la Camera dei Lords è in fase di riforma ed è già stata sostanzialmente progressivamente esautorata da tutte le funzioni pregnanti di rilevanza politica. E adesso c'è un progetto di revisione, perché anche l'Inghilterra comincia ad avere riforme costituzionali pur non avendo la Costituzione, e nel senso di renderla a sua volta una Camera almeno in parte, sta discutendo di questo, quindi elettiva. La forma di Stato incide in quasi tutti i parlamenti, o meglio in tutti i parlamenti di tipo federale. Di tipo federale, poi una lezione che è già programmata, non so quando cadrà, vi spiegherò che cosa vuol dire federale, perché è una delle parole più equivoche e più usate male in Italia. Ma diciamo, tutti i sistemi statuali che non si basano su uno Stato centralistico, ma conoscono un elevato livello di autonomia dei territori, il Senato o la Camera Alta porta traccia di questo. Classico è l'esempio americano, lo possiamo tracciare numerosi esempi, possiamo parlare di quello americano, di quello tedesco per contrapposizione, di quello spagnolo e di quello italiano. Sì, c'è anche quello italiano, come vedremo. Negli Stati Uniti il Senato è esattamente la rappresentanza di Stati. Pensate che addirittura, dopo una durissima battaglia su cui hanno corso il rischio di far saltare la trasformazione della Confederazione in Federazione, è passato il principio per cui la rappresentanza degli Stati è uguale. Tutti gli Stati hanno due senatori, siano piccoli come lo Utah o grandi come la California, tutti gli Stati hanno due senatori. Questo è il classico retaggio della struttura internazionalistica della Confederazione. È un problema che si pone anche sempre in Europa. Quando gli Stati si mettono insieme per fare un'organizzazione internazionale, loro si comportano esattamente come si comportano i cittadini nel sistema interno. I cittadini sono grandi e piccoli, ricchi e poveri, ma tutti hanno un voto. Nelle organizzazioni internazionali la persona giuridica è lo Stato, e che sia gli Stati Uniti d'America o la Repubblica di San Marino, entrambi contano per un voto, formalmente. Poi se San Marino non è in disaccordo, lo si può sempre bombardare, è ovvio. Però formalmente il principio è il principio dell'eguaglianza delle persone giuridiche che formano l'ordinamento. E l'ordinamento internazionale è formato da persone giuridiche uguali a Stati, e gli Stati sono presenti ciascuno con un voto. Nel Parlamento, nel Senato americano, gli Stati sono presenti tutti con due senatori. Parità. È ovvio che accanto alla Camera di rappresentanza dei territori c'è una, qui stiamo parlando di Camere alte, cosiddette, c'è la Camera bassa. E in tutte le democrazie la Camera bassa è eletta dai cittadini. È eletta direttamente, diciamo. Per cui la gente va a votare la Camera bassa. La Camera alta invece si compone con regole diverse. E questo è l'equilibrio che si crea nel sistema bicamerale tra questi due diversi organi. Anticamente la Camera alta rappresentava un principio diverso di legittimazione del potere, antagonista della legittimazione del potere, perché era la Camera ereditaria. Ma questo lo si capisce bene in un passaggio da uno Stato di tipo feudale poi assoluto a quello dello Stato liberale. Il vecchio ceto rappresentava l'unico titolo di legittimazione. Il re era sovrano per volontà di Dio, aveva una legittimazione sua di origine divina e di trasmissione ereditaria, e dal sovrano derivava poi l'investitura dei nobili che poi avevano la propria via ereditaria. Per cui la legittimazione del potere prima dell'invenzione delle Costituzioni del 700, era tutta di origine ereditaria divina. La cosa rivoluzionaria è incominciare ad avere accanto un organismo di legittimazione invece popolare, di tipo democratico. I vecchi istituti feudali di rappresentanza dei comuni, della Camera dei Comuni inglese, delle corporazioni, delle famiglie e così via, progressivamente si estende e si rafforza per diventare una Camera elettiva, con suffragio prima molto ristretto e poi progressivamente universale. Oggi tutti quanti i sistemi hanno un suffragio universale. Tutte le Camere basse sono elette direttamente dal popolo, ma si combinano con Camere alte che in alcuni sistemi non hanno una derivazione di tipo democratica, ma hanno una derivazione di tipo statuale. Sono la rappresentanza non dei cittadini, ma dei territori. Difendono interessi non della collettività, della nazione, ma difendono gli interessi di un territorio. L'elezione diretta è rappresentanza nazionale, sono le parole chiave per la Camera bassa. Mentre la Camera alta ha una rappresentazione, una rappresentanza di tipo territoriale. Ma negli Stati Uniti i senatori fino al 1900, non mi ricordo, fino sulla fine del Novecento, potrebbe essere 6 o 13, non so perché vengono questi due numeri, e i senatori non erano eletti direttamente dal popolo, ma erano eletti dai parlamenti degli Stati membri. Avevano un'elezione indiretta. Con questo emendamento anche i senatori americani sono diventati elettivi, mantenendo però questo collegamento col territorio, perché sono elettivi ma non proporzionali. Ci sono i senatori che rappresentano 300.000 americani e i senatori che ne rappresentano 15 milioni, perché sono comunque due senatori per ogni Stato membro. La Germania ci rappresenta un altro tipo di bicameralismo legato alla forma di Stato. Anche lì, uno dei due rami del Parlamento, ma sto dicendo una cosa scorretta, come poi vi dirò, è una Camera di rappresentanza territoriale. Lì c'è una Camera a elezione diretta, che è il Bundestag, la cosiddetta dita federale, eletta direttamente. Abbiamo appena assistito alle recenti elezioni tedesche con questa situazione di stallo tra i due maggiori partiti. Accanto c'è un organismo che impropriamente definito una seconda Camera, perché tecnicamente probabilmente non lo è, che si chiama Bundesrat, il Consiglio federale, dove stanno dentro rappresentanti dei Länder, cioè degli Stati federati, con una caratteristica unica al mondo, che si spiega però con la storia della federalizzazione tedesca. E cioè lì non sono, come in America, dei politici eletti, magari indirettamente, ma sono ministri del singolo Land. Ministro del singolo Land, che come in un consiglio di amministrazione, anche come un'assemblea dei soci, di una società di operazioni, va col pacchetto di voti. Tu sei del Land della città libera di Brema, hai il minimo dei voti perché sono stato più piccolo, tu sulla Baviera ce ne hai 17 e tu pesi, è un voto cosiddetto ponderato. Ogni Stato membro ha una rappresentanza ponderata, manda un ministro che però vota pesando diverse volte più degli altri e le maggioranze di conseguenza si formano sommando i pesi. E secondo voi c'è un altro organismo nel mondo che funziona così? Perché l'Unione Europea è molto debitrice del modello tedesco. Cioè, l'Unione Europea c'ha anche due organi che fanno le leggi. Non so, potrebbero parlare in forma bicamerale, perché sarebbe improprio, ma lo è improprio anche in Germania. Hanno un Parlamento, il Parlamento europeo, che è eletto direttamente dal popolo, 700 e passa rappresentanti delle popolazioni europee, e poi hanno un Consiglio dei Ministri che è esattamente come il Bundestag. Quando c'è l'Ecofin, si va a Tremonti, ma pensate, quando c'è Eurojust, cioè quei ministri della giustizia, capito? Non scherziamo, e quando ci va, adesso non voglio entrare nei particolari, come per materia ci va il ministro della materia e pesa quanto pesa i voti attribuiti a quel paese, che sono collegati alla grandezza del paese, al peso demografico, ma con un forte appiattimento. Malta ha in proporzione molti più voti della Germania, perché la Germania è milioni di volte più grande di Malta, ma non c'è un milione di volte di più di Malta, c'è un volte di meno, c'è uno stretto di piazzamento, per cui ogni volta c'è il problema con la taratura nuova dei paesi di come di calibrare tutti i pesi attribuiti, i voti attribuiti di quei paesi. Ma adesso non voglio fare un corso su questo, mi basta dirvi come ci sia una spiegazione in questi organismi. In tutti questi organismi che sono di stampo bicamerale, c'è una spiegazione dell'origine della seconda Camera. La Spagna perché è interessante? La Spagna potrebbe essere fatta anche la Francia. È interessante perché la Spagna non ha una storia federale alle spalle, non è stata fatta attraverso l'unione di singoli stati sovrani. Salvo l'Italia del 1400 e la Regina di Castiglia, ma è uno Stato centralizzato che nel 78 si è fatto una sua nuova Costituzione riconoscendo le autonomie. E in questa trasformazione ha creato una Camera alta delle Cortes, nel Parlamento, in cui sono rappresentate le autonomie. Una formula molto strana di mix di rappresentanza diretta e di rappresentanza invece delle comunità autonome, delle province e così via. Un marasma che funziona malissimo, infatti gli spagnoli stavano cambiando. E l'Italia? L'Italia è un mistero. Perché ci sia una seconda Camera in Italia è una domanda a cui bisogna avere un po' di prudenza a rispondere. Ora, una motivazione è sicuramente la terza motivazione, cioè la prudenza. La sinistra giacobina è sempre stata per monocameralismo. Sarò da spiegare poi. Perché? Perché se si prende possesso di un'assemblea si fa il cavolo che si vuole. È l'idea rivoluzionaria. Anche la conseguente, la sinistra era contraria al bicameralismo per lo stesso motivo. E per l'esatto e opposto motivo simmetrico, la parte moderata è per il bicameralismo, perché il bicameralismo è comunque un fattore di prudenza, di freno. Hai perso una votazione della Camera? Non corri il rischio che quella diventi legge, perché sei comunque la seconda Camera. La seconda Camera può costituire un freno, un momento di ripensamento, allunga il procedimento. È più deliberativa, voi sentirete parlare molto di democrazia deliberativa, che è la traduzione dell'americano naturalmente, dove tu deliberai non è, cioè la manina è votare, deliberare nel senso moderno, ma il deliberare antico, il discutere, è il procedimento. Allora, la democrazia deliberativa è una democrazia che finisce con un voto, ma non si esaurisce con un voto perché c'è grande, lunga discussione. Questo è uno tipico meccanismo che favorisce la discussione, la riflessione, la moderazione, il freno a decisioni improvvise. Il rischio anche di un Parlamento che voti emotivamente, personale, immaginate voi quelle cariatidi, ed emozione personale, ma se non esiste la forza da quelle cose, dubito che abbiano le emozioni. E, però l'idea è che possa essere un fatto d'impulso, un fatto occasionale, una minoranza che diventa maggioranza perché qualcuno è assente. E allora l'importanza della seconda Camera è essenzialmente quella di un freno, no? Di un fattore frenante. Lo stesso motivo per cui per fare una riforma costituzionale le due Camere entrano in ballo due volte. Si rimpallano questa questione con quattro diverse votazioni. E questo serve perché? Proprio per creare l'obbligo della riflessione, dare spazio lungo la riflessione. Non c'è dubbio che al 70%, 80%, forse anche 90%, questa fosse la ratio, la logica che ha spinto i costituenti. Ciononostante, c'è una componente anche di rappresentanza territoriale, che la Costituente, l'Assemblea Costituente, non è riuscita a sciogliere. L'Assemblea Costituente sul Senato si è resa conto di avere dei problemi di ingegneria costituzionale piuttosto elevati. Non aveva sufficiente esperienza e visione unitaria del problema, univoca del problema. Per esempio, che senso ha avere una seconda Camera che sia la fotocopia politica della prima Camera? Ben poco. Dove sta il freno? Io vinco le elezioni con la mia lista Salsicce e Clauti. Ho scritto questo. Ora al sud di una difficoltà. E ho la maggioranza e mi faccio la mia legge. Se c'è la maggioranza della Camera e se c'è il Senato, come dimostra l'attuale maggioranza, non è che il problema si ponga, no? Come problema. Si va col carri armato, si ruggia l'opposizione e si fa la legge in pochi giorni. Allora, l'idea potrebbe essere quella di differenziare Camera e Senato come composizione. Ma questa idea è contraddittoria, perché se noi abbiamo un Senato che ha una differenza politica della Camera, il governo è ballerino. Perché questo rischierebbe di costringere il governo di fidarsi di una maggioranza costituita dalla Camera o al Senato, ma non nell'altro ramo parlamentare. E avere un governo ballerino è una cosa che solo per i fatti italiani sono permessi di avere fino adesso. Il governo deve essere stabile, perché sennò i lavori non si progetteranno mai, gli interventi non si progetteranno mai, si lavorerà sempre sul quotidiano. E voi capite che queste due esigenze sono due esigenze che non si conciliano, no? La prudenza della seconda Camera con la omogeneità politica tra le due Camere sono due cose che vanno in direzioni opposte. E a questo come hanno risposto i sistemi costituzionali? Per esempio, per quanto riguarda l'Inghilterra, togliendo alla Camera dei Lords il potere di votare la fiducia al governo. La Camera dei Lords non ha poteri di controllo politico, per esempio. Non ha una maggioranza coerente con quella della Camera dei Comuni, perché non è elettiva, la sono nobili, che probabilmente sono molto più propensi a discutere di cricket che a discutere di soccer. No? E di conseguenza, la logica del sistema ha portato la Camera dei Lords a ridurre le sue competenze di incidenza politica. Anche nella fase legislativa ha perso incidenza politica. In America la cosa funziona al contrario. Solo il Senato ha controllo politico. Ma non può votare la sfiducia del Presidente perché è una forma di governo presidenziale. Ma il Senato ha delle funzioni di controllo politico che sono nella logica della Confederazione, sono gli stati che dovrebbero controllare politicamente l'esecutivo americano. In Italia, invece, la cosa che è stata scritta in Costituzione è che le due Camere hanno le stesse funzioni di controllo politico, cioè entrambe le Camere devono votare la fiducia e possono votare la fiducia al governo, e le leggi sono fatte da entrambe le Camere. Per cui le due Camere sono messe su un piano di parità. Ciononostante il Costituente ha pensato di creare qualche meccanismo di differenziazione. Per esempio, all'inizio il Senato italiano durava 6 anni, mentre la Camera durava 5. C'è l'età per essere eletti e per votare, e poi c'è la base regionale. E poi c'è una cosa, si chiama maggioritaria. Queste sono le 4 differenze pensate dai costituenti. 2 le hanno realizzate, altre 2 e mezzo le hanno realizzate, 1 e mezzo no, e di queste 2 e mezzo, una è stata cancellata. Quella che ha realizzato è la differenza di lunghezza, cioè l'idea che non ci sia una legislatura che finisca contemporaneamente per Camera e Senato. Però è interessante, perché questo voleva dire che si andava a votare per la Camera, l'anno dopo si votava per il Senato, poi si andava a votare nell'anno 10 per la Camera, nell'anno 12 per il Senato, e progressivamente le date si differenziavano, si sarebbero incontrate di nuovo nell'anno 30. Questo perché? Questo perché? Perché era un modo per dare differenza politica alle due Camere. Ma dare differenza politica alle due Camere poteva significare ingreppare il sistema. Il grande leader Mario Rossi vince le elezioni alla Camera e l'anno dopo le perde al Senato. E che fa? Capite che questo rende molto instabile il sistema politico. E quindi una delle prime riforme costituzionali votate con grande maggioranza, perché non c'è referendum, dal Parlamento, è stata l'abolizione di questa differenza. La differenza di età non cambia niente, lo sapete che c'è la votare a 25 anni invece che a 18, per essere eletti bisogna essere più vecchi, ma non è una grande differenza. La differenza invece importante è data dalla base regionale. Dice la Costituzione, il Senato è eletto su base regionale. Questo aveva una sua spiegazione, perché essendo l'Italia un sistema ad autonomia regionale, si voleva immaginare che ci fosse un collegamento tra il Senato, tra la Camera Alta, e la rappresentanza territoriale delle regioni, così come per i paesi federali. Ma il problema era che le regioni non esistevano. Come vi spiegherò a suo tempo, le regioni sono una invenzione in Italia. Sono state inventate sulla base di quelle che erano le vecchie circoscrizioni demografiche. Non hanno una ragione storica le regioni. E non avevano neanche una ragione istituzionale, perché sono state inventate anche come forma di organizzazione politica delle regioni. E quindi come si poteva immaginare di far partire il Parlamento repubblicano, entrato in vigore la Costituzione, con un sistema elettorale che si basava su regioni che non esistevano, non erano definite, non erano istituite. Per cui è rimasto soltanto un principio che collega l'elezione del Senato su base regionale, a cui non ha fatto mai seguito nessun accorgimento per legare realmente il Senato alle regioni. Questo è uno dei punti dolenti dell'organizzazione costituzionale italiana. Perché se noi ammettiamo che in un paese ci sia una forte autonomia locale, come c'è negli Stati Uniti, come c'è in America, come c'è in Germania, come c'è in Spagna, questa autonomia politica locale ha bisogno di avere sedi di collegamento con lo Stato. Ci devono essere sedi dove si decide insieme. Non è pensabile che uno decide di fare le ferrovie larghe e l'altro decide di fare le ferrovie piccole, no? È un esempio palesemente creativo. ma di problemi del genere ce ne sono di continuo. Allora il problema della sede unitaria di decisione, cioè la sede dove si decide insieme che cosa si fa insieme, è fondamentale. Quella in Germania è appunto il Parlamento. In America lo è un po' di meno, ma è un sistema diverso. In Spagna avrebbe dovuto esserlo, ma non ho costruito male, non funziona. In Italia c'è solo l'indicazione su base regionale, che poi riguarda esclusivamente l'organizzazione del sistema elettorale. Noi si va a votare per il Senato e si vota dei candidati che sono candidati nei vari collegi, ma poi la distribuzione dei resti delle liste si fa su base regionale invece che su base nazionale. Differenze minime. Questo principio scritto in Costituzione non ha mai trovato una sua forte attuazione, è rimasto solo un principio di pochissimo significato. Alla fine, l'Assemblea Costituente lasciò in un ordine del giorno, non nella Costituzione, ma in dichiarazione politica, l'indicazione che la legge elettorale avrebbe dovuto introdurre il principio maggioritario al Senato, mentre per la Camera era ovvio che il sistema fosse di tipo proporzionale. Quando parleremo dei sistemi elettorali, poi parleremo anche di questa particolarità, perché ha bisogno di alcune precisazioni tecniche. In conclusione, il Senato italiano è un Senato che non ha nessuna spiegazione nei termini normali. Non è un Senato censitario, ovviamente, anche se ci sono 5 senatori eletti nominati dal Presidente della Repubblica. Non è un Senato di rappresentanza territoriale, perché il legame non c'è. È diventato soltanto un Senato che riproduce la stessa maggioranza della Camera, sostanzialmente la stessa, e funziona con gli stessi poteri della Camera. È quello che si chiama un sistema bicamerale cosiddetto perfetto. Mi sento sempre nel dire che così perfetto non è, nel senso non perché abbia dei difetti, ma perché la perfezione è un di più che si è raggiunto della prassi. Ma di fatto oggi il Senato italiano funziona secondo uno schema quasi utopistico, perché è raro al mondo, di bicameralismo perfetto. Cioè due camere che hanno sostanzialmente la stessa composizione politica, hanno esattamente le stesse funzioni, cioè legislative e politiche. Sono due camere contrapposte. E la loro unica giustificazione finisce con essere la potenza, cioè proprio il rallentamento del procedimento legislativo, il raffreddamento del procedimento legislativo. Quando si dice che in Italia le leggi richiedono un sacco di tempo, non è vero. Le leggi si fanno anche nella giornata, se c'è aumentare lo stipendio dei deputati si fa in pochissime ore, ma anche cose importanti si fanno in pochissime ore, cioè, per esempio, lasciamo stare, si fanno in un giorno o due giorni. Ciò nonostante, bisogna dire che il sistema è fatto per rallentare, cioè il sistema del bicameralismo perfetto ha come sua unica giustificazione lo scopo di rallentare il sistema decisionale. È un Parlamento che deve lavorare lentamente, deve lavorare in un sistema con una procedura piuttosto complessa. Non è che sia un effetto sbagliato, è l'effetto corretto di questo tipo di disegno costituzionale.